Sì, buonasera. Questa è una buona notizia, perché venerdì sera forse ha portato bene, vero Lisa? Però resta comunque la guerra, resta comunque una guerra in Afghanistan. Oh, vi dico solo un po' di cose perché io vi riporto sempre a Peace Reporter, andateci a fare un giro, ci sono un po' di cose interessanti. Io, dato che qua stasera ci sono più di 20 organizzazioni, associazioni non governative, vi dico solo un po' di cose che forse sono importanti proprio in virtù di queste guerre che vengono combattute come missioni di pace, no? Allora, diciamo che intanto abbiamo battuto come Italia un record che dall'85 non accadeva, da parte dell'industria bellica. Diciamo che siamo come esportazione di armi al sesto posto, quindi una buona posizione. E l'Italia, tra l'altro, oltre questi 25 milioni di euro a caso nell'ultima finanziaria per la guerra in Afghanistan, quindi Lince, Predator, Dardo, Mangusta, baluardi di una nuova democrazia, di una nuova libertà, l'Italia non paga le proprie quote di aiuti internazionali ai paesi poveri e fatica molto a destinare lo 0,7% del proprio PIL allo sviluppo, agli aiuti allo sviluppo dei paesi poveri. Quindi quei famosi 280 milioni sono ancora da elargire, da dare per il Fondo Globale di Lotta all'AIDS, alla TBC e alla malaria. Un'ultima cosa, l'Italia è morosa per queste quote dal 2005, 2006, 2007 compreso. Questo è il rapporto del SIPRI, che è l'Istituto di Ricerca sulla Pace a Stoccolma. Padre Alex, grazie.
Grazie a Fabio, a Roberto, a Gianni. A me tocca adesso fare ringraziamenti ufficiali da parte di tutti noi che abbiamo organizzato questa festa, la seconda festa della cooperazione internazionale e della solidarietà internazionale. L'anno scorso Alex era venuto ad aprirla, quest'anno la viene a chiudere proprio per questa continuità di questo cammino che si è fatto. L'anno scorso ci aveva sgridato perché nel manifesto avevamo scritto globalizziamo la pace e la giustizia, ci eravamo dimenticati dell'ambiente. Ci ha sgridato, abbiamo fatto il compito, quest'anno abbiamo messo nel manifesto, nello slogan, insieme, e voglio sottolineare, mettere tra virgolette, insieme per l'ambiente, la pace e la giustizia. E finisco dalla parola ad Alex. Abbiamo tutti quanti dei sogni nei cassetti, ognuno di noi ha i suoi. Credo che i sogni si realizzano se tutti quanti li facciamo insieme. Alex stasera è qua, oltre che a raccontarci cose che magari a noi non sono tanto gradite, anche per darci dei segni di speranza. In questi giorni lo abbiamo visto spesso in giro per l'Italia a portare avanti i soliti suoi temi a lui cari. Molti mi dicono ma Alex poi alla fine dice sempre le solite cose, ma molto probabilmente è perché noi le abbiamo ancora imparate bene, quindi io ringrazio molto Alex che le continui a ripetere perché e lo continui a fare finché la salute glielo consentirà, perché probabilmente noi siamo molto duri d'orecchio e certe cose non le capiamo bene, quindi grazie Alex di essere con noi e ci ha dato una buona notizia, doveva prendere il treno di mezzanotte 27, ero diventato scemo per trovare un biglietto che non si trovava, poi va via domattina, quindi può stare qua con noi tutta notte, quindi magari dopo facciamo anche una veglia, no? Va bene, quindi grazie ancora e gli cedo volentieri la parola.
O questo in mano o quello lì, come preferisci.
Sì, allora, prima di tutto buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per questo invito, non sto cercando inviti, anzi ho fatto di tutto per un mese
per non venire,
proprio ho detto no a Lucca. Vengo adesso da casa mia, dove non ci sono stato in tutto l'anno e c'era un momento di particolare di festa in paese, ce n'era di bisogno e abbiamo dovuto tagliar corto e venire giù per questo incontro, e domani dovrò essere a Roma e a Napoli. Dico di no perché davvero l'impegno su Napoli è sempre più intenso e sempre più prioritario. Penso che è una situazione estremamente difficile quella di Napoli, ma non per le ragioni che pensate voi, perché in fondo Napoli non è altro che la punta dell'iceberg di un problema che ci attanaglia tutti. E volevo proprio partire da qui, ma volevo partire proprio ieri, mi sono letto, non l'avevo letto a stralci e bocconi, ma non l'avevo mai riflettuta, l'ho letto, sono riuscito ad averla tutta, la lettera di Cindy Sheehan, mamma coraggio, e mi ha fatto molto impressione, che una donna che da 2 anni ha lottato con incredibile coraggio contro la guerra in Iraq, improvvisamente chiude tutto e torna a casa sua. Ci ritorna spennata, con la famiglia a pezzi, il marito l'ha abbandonata e con il tradimento nel cuore, e dice: non c'è nulla da fare, addio America. A me ha fatto un'impressione, guardate, rileggerla questa lettera impressionante, perché ci dice la difficoltà, effettivamente difficoltà della resistenza e di quello che significa oggi portare avanti determinati discorsi. Ricordate che Cindy Sheehan era quella donna che ha perso il figlio Casey nella guerra in Iraq e che aveva giurato che il suo figlio non sarebbe morto invano, e ha speso tutto quello che lei aveva, tutto quello che il governo americano le ha dato anche per la morte del figlio, per tentare di aiutare gli americani a capire che avevano imboccato la strada sbagliata. E questa lettera è davvero bruciante, solo 2 o 3, se volete, spunti per poi tirarne una conseguenza, per cercare di metterci anche noi davanti alla drammatica realtà che viviamo. Dice: sono giunta a tali conclusioni dolorose il mattino del Memorial Day. Non è l'esplodere di riflessioni fatte sul momento, ma cosa a cui penso da circa un anno. Le conclusioni a cui sono giunta mi spezzano il cuore. La prima conclusione è che sono stata cara alla cosiddetta sinistra sino a che ho limitato la mia protesta a George Bush e al Partito Repubblicano. Naturalmente sono stata calunniata come la marionetta del Partito Democratico. E va giù e giù e giù e giù. Credo che nessuno mi abbia prestato attenzione mentre dicevo che la questione della pace, delle persone che muoiono senza motivo, non è una faccenda di destra o di sinistra, ma di giusto o sbagliato. Mi sorprende che la gente sa essere affilata e sottile come un raggio laser quando si tratta di bugie, di mistificazioni, espedienti politici provenienti da un partito altrui, rifiuti di riconoscere le stesse magagne nel proprio partito. Lei è rimasta distrutta quando adesso il Partito Democratico, che lei aveva aiutato a ottenere quel grosso risultato, ha votato con Bush per continuare la guerra in Iraq. È stata la botta finale per lei. La lealtà cieca ad una parte è pericolosa da qualsiasi lato si situi. Gli altri popoli del mondo guardano a noi americani come delle barzellette, perché permettiamo ai nostri leader così tanta attitudine sanguinaria. E se non troviamo alternative a questo corrotto sistema a due, e noi ci andiamo dentro dritti, la nostra Repubblica morirà e sarà rimpiazzata da ciò in cui stiamo rapidamente scivolando, senza controllo e bilanciamento. La terra devastata dal corporativismo fascista, cioè il toccare con mano che non ci sono più governi e che chi ci governa sono lo strapotere della finanza, delle multinazionali che decidono, non i nostri deputati, coloro che noi eleggiamo. Dice: quando io vengo demonizzata perché non guardo il partito, alla nazionalità, quando di fronte a una persona guardo al suo cuore. Se una persona appare, si veste, agisce, parla e vota come un repubblicano, per quale motivo dovrebbe avere sostegno anche se si fa chiamare democratico? E va giù con tutta questa. Poi dice: la più devastante delle conclusioni a cui sono giunta questa mattina, eccola. Casey, mio figlio, è davvero morto per niente. Il suo sangue prezioso è stato prosciugato in un paese lontano, lontano dalla famiglia che lo amava, e lui è stato ucciso dal suo stesso paese, che si aggrappa e si muove secondo una macchina da guerra che arriva persino a controllare quello che pensiamo. Ho anche tentato di lavorare all'interno di un movimento, durissimo anche questo, Movimento per la Pace. Interessante ricordarlo, questo è il momento in cui la Perugia Assisi toglie il nome della pace dalla marcia. Ho anche tentato di lavorare all'interno di un movimento per la pace che spesso mette gli ego personali al di sopra della pace e della vita umana. Il tal gruppo non lavora con il tal altro, il tal tizio non verrà all'iniziativa se ci sarà la tal tizia. E si può sapere perché tutta l'attenzione se la prende Cindy Sheehan? È difficile lavorare per la pace se nello stesso momento in cui viene nominata ha alle spalle così tante divisioni. E conclude questa mia lettera, questa è la mia lettera di dimissioni come volto del movimento statunitense contro la guerra. Non è il momento del rendiconto, perché non smetterò mai di cercare di aiutare le persone che nel mondo vengono ferite dall'impero americano, ma ho finito di lavorare all'interno e all'esterno di questo sistema. Questo sistema resiste con forza all'aiuto che gli si vuol dare e divora le persone che tentano di aiutarlo. Io ne esco prima che consumi me o qualche altra persona che amo, nonché il rimanente delle mie risorse. Addio America, non sei il paese che amo, e ho finalmente capito che non ha importanza quanti sacrifici io faccia, nessuno di essi farà di te il paese che desidero, a meno che tu non lo voglia. Adesso tocca a te. È una lettera di un'amarezza, guardate, incredibile, venendo ad una delle donne, mamma coraggio, che ha avuto un coraggio incredibile in questi 2 anni, che ha percorso l'America, che è stata capace, al di là di indebitarsi, perfino di giocare la propria famiglia. Marito l'ha abbandonata, ritorna e tenta di salvare i suoi 3 figli in California. Guardate, la prima lezione che dobbiamo imparare è che la resistenza contro questo sistema è veramente difficile. Non prendiamoci in giro. Preferirei se alla fine, anche di quando io parlo, la smettiate di battere le mani. Non serve a nulla. Serve solo forse a puntarci il dito contro. Secondo, ricordiamoci che da soli non si può resistere contro questo sistema. Si va a pezzi. E se, Cindy Sheehan, penso che davvero mamma coraggio, ce la dice lunga in questa sua lettera, che vede con una, direi, con una incredibile chiarezza quello che sta avvenendo agli Stati Uniti. Sta andando, è già nelle mani di una dittatura fascista delle corporations, delle multinazionali, ma in particolare della finanza. Secondo, detto questo, io vorrei dirvi tutta la mia sofferenza per dove vengo, ecco perché ritengo importante questa sera questa partenza con l'ambiente. Io vengo da una Napoli che non è la Napoli che pensate voi, per favore. Io sono stufo di venire al nord e di sentirmi dire: ma cavoli, ma cosa vogliono i napoletani? Abbiamo un governo amico che ha mandato loro un eroe della protezione civile, Bertolaso, per salvare Napoli e la Campania, e i napoletani lo rifiutano. Guardate che questa è la lettura che ci danno i media e che tanti di voi, questo gran parte di voi avete in testa. Purtroppo la verità della situazione di Napoli non appare. Notate che Napoli, ho detto prima, è la punta dell'iceberg di un problema che ci sommerge tutti. Per favore smettetela di pensare che voi non siete Napoli. Forse siete peggio di Napoli, perché almeno a Napoli il problema ce l'abbiamo e stiamo lottando da tutte le parti. Forse a voi vi viene nascosto il dramma che avete fra le mani, forse ve ne accorgerete domani, forse sarà troppo tardi. Permettetemi di dirvi allora, proprio partendo dall'ambiente, di partire da Napoli, la cosa che vivo sulla mia pelle a questo punto. Notate perché Napoli è arrivato dove è arrivato. Vi faccio un attimo di analisi, poi vi dirò alcune conclusioni da cui poi partire. Notate una cosa molto semplice. Napoli, il disastro di Napoli e della Campania, che non è solo Napoli, per favore, è dovuto non a quello che pensate voi, che la gente di Napoli ami in fondo vivere nella sporcizia. Nessuno ama vivere nella sporcizia, né Napoli né Corococcio. Notate una cosa molto chiara: a chi è dovuto questo disastro? A due realtà, la Camorra e le istituzioni. Guardate che tutti e due hanno lavorato insieme. Per favore, non sto a dirvi che le istituzioni hanno fatto alleanza con la Camorra. Non entro neanche in questi argomenti. Penso che le istituzioni siano almeno... Si sono trovate ambedue le istituzioni, dato che tutte le istituzioni e la Camorra ambedue fanno affari, si sono trovati nel pentolone degli affari. Gli affari dei rifiuti. E forse oggi il più grande affare che abbiamo fra le mani. La Camorra, per favore, non è la Camorra che pensate voi. Sta gente intelligente. La Camorra ha sposato il mercato. L'ha sposato totalmente. È capacissimo di imitarvi qualsiasi cosa che volete voi. Ma vi ha prodotto Armani. Vi produce Versace. La moda, la bellissima moda che abbiamo in giro nel mondo, la produce la Camorra di Secondigliano. Gli manca solo il bollino finale. Il resto ve la vendono esattamente ovunque. Non mi direte che questa è gente che va semplicemente in giro. Questa gente è capace, è intelligente, è gente che sa il fatto suo, che sa fare affari. E li ha fatti. Li ha fatti anche con i rifiuti, soprattutto con i rifiuti, io direi. Notate, in questi 20 anni la Camorra, già 20 anni fa, la Camorra aveva capito che o monnezza è ricchezza. E ha, guardate, gestito il problema rifiuti in maniera spettacolare. Non avete l'idea, dobbiamo stare qui a... Notate una cosa importante, soprattutto ha gestito i rifiuti tossici in Campania. E anche qui, quando è che la smetterete di pensare, ecco, i napoletani che vogliono rimandarci i loro rifiuti? Guardate che i napoletani alla Campania vi ha assorbito i vostri rifiuti tossici, gestiti dalla Camorra. Se vi vorrei ricordare, fra l'altro, che ogni inceneritore che voi aprite, su 3.000 tonnellate che voi bruciate di rifiuti, vi rimangono 1.000 tonnellate di rifiuti tossici che non seppellite in giro. Dovete seppellirli, se volete, nelle cave di Salgemma, che solo la Germania ha, fra l'altro noi abbiamo pochissime cose del genere in giro per l'Italia. Capite allora il giro. Guardate per favore che la Camorra ha gestito migliaia e migliaia di tir che sono arrivati in Campania da tutte le parti d'Italia. soprattutto quando l'Italia ha dovuto smettere parecchie delle sue esportazioni in Africa. Dopo l'Africa è stata la Campania che è diventata la discarica d'Italia per i rifiuti tossici. E cosa ha fatto la Camorra? Li ha sepolti ovunque, soprattutto in certe zone. Una zona è la cosiddetto triangolo della morte: Nola, Acerra, Marigliano. Poi ha proseguito con il nord di Napoli, il cosiddetto nord, l'interland napoletano nord, chiamiamolo così, la terra dei fuochi viene chiamata oggi, Caivano, Giuliano, Cardito, un po' tutto questa, e li ha sepolti nel Casertano. Guardate che buona parte dei rifiuti tossici del porto di Marghera sono sepolti nel Casertano. Sapete che cosa vuol dire questa roba? Vuol dire che la Camorra ha già reso la Campania un disastro ecologico. Per fuori non è un disastro ecologico, è un crimine ecologico. La Campania, guardate che è un disastro totale a livello di tumori. Poi vi spiegherò un attimo una cosa. Le istituzioni altrettanto. Notate per favore, ve lo dico, ve lo ripeto, ci ritornerò dopo un attimo. Se voi ancora pensate che i vostri politici da voi eletti facciano politica, è meglio che la smettiate. Questo di pensarlo, questo, perché per favore guardate, io non sono qui e vi vorrei pregare, strapregare con questa affermazione. Io non sono contro la politica, anzi, ritengo con il Papa Paolo VI che la politica è la più alta forma di carità cristiana, se uno è un cristiano, talmente la ritengo fondamentale. Ma non c'è più politica oggi, l'avete visto con Scendi. Chi decide sono, sapete molto bene, i potentati economico-finanziari, soprattutto la finanza. I politici o si adeguano, ha ragione Marotta, l'avvocato Marotta, Gerardo Marotta, di parlare che Napoli è gestita dai comitati d'affari, ma penso non solo Napoli, ne avete tante città gestite da comitati d'affari, e i politici devono sposarsi con i comitati se vogliono governare, ed è quello che è avvenuto a Napoli. Lo sposalizio fra gli amministratori, per favore, in buona parte centrosinistra in questi ultimi anni, e quello che sono il comitato d'affari. Quindi anche le amministrazioni cosa hanno fatto? Affari. E di nuovo lo hanno fatto come? Commissari straordinari. Ma vi immaginate per 14 anni gestire i rifiuti con commissari straordinari? Commissario dura massimo 6 mesi, un anno. 14 anni. Questi commissari straordinari, però, hanno esautorato tutto, hanno esautorato regione, province, comune, ma tutto. Notate, hanno questi commissari straordinari, mi sembra 5 o 6, l'ultimo è Bertolaso, hanno speso la bellezza di circa, dico, dai 2 ai 3 mila miliardi di vecchie lire italiane. Per produrre che cosa? Ascoltate bene, per favore. 6 milioni di tonnellate di ecoballe, che di eco non hanno nulla, sono solo balle, che non si possono incenerire, sono fatte fra l'altro talmente male, ma siamo stardo, che non si possono incenerire perché è già un disastro ecologico là, che non le potete seppellire per terra perché vanno nelle falde acquifere, vuol dire far saltare l'acqua. Quindi abbiamo sparse nella Campania 6 milioni di tonnellate di ecoballe, risultato di 14 anni commissari straordinari. Capite il disastro? La Campania oggi è arrivata allo stesso livello di tumori del nord-est, ma il nord-est ha fabbriche e ha lavoro. La Campania senza fabbriche e senza lavoro, siamo arrivati, anzi lo stiamo già battendo. E capite il disastro? Capite allora il disastro di un governo Prodi, quel decreto, guardate, finale, è orrendo, è davvero la vittoria degli industriali, e difatti ha esultanza enorme quando è stato rimandato di ritorno di nuovo dopo le dimissioni, come si chiama, Bertolaso. Notate, con un decreto che gli industriali di Napoli hanno esultato, grande vittoria, e hanno detto subito adesso avanti con gli inceneritori. Il programma di Bertolaso, che è il programma Prodi, che cos'è? La soluzione è unica, discariche e inceneritori. Cavoli, ma sapete che cosa vuol dire in una campagna che è già un disastro ecologico, dove davvero la salute, ma guardate che la salute è un diritto fondamentale umano, e la prima cosa che i nostri politici devono proteggere è la salute dei cittadini. Ma dove abbiamo messo la Costituzione? Ma che io davvero, in questo disastro, creare nuove discariche e nuovi inceneritori, capite il problema. Lasciamo stare le discariche un attimo, ve le spiego poi. È chiaro che noi a Campania abbiamo bisogno di alcune discariche, non ci piove su questo, per uscire fuori dall'emergenza, ma non di inceneritori. Che ve ne dicano tutti, ormai è talmente ovvio che anche gli inceneritori più sicuri producono diossine, metalli pesanti, nanoparticelle. E in un contesto così devastato come la Campania, capite cosa, quello che vuol dire questa roba? Vuol dire davvero creare non tanto la tragedia, ma questo è un crimine ecologico. Provate a pensare, per favore, che Bertolaso sta tentando di tutto adesso di aprire, anticipando anche i tempi, l'inceneritore di Acerra. Tra l'altro un inceneritore vecchio, non è come il inceneritore di Brescia o di Vienna, per favore, è roba vecchia, riciclata. Tenete presente, per favore, che questo inceneritore appartiene alla FIBE, la FIBE è Imprecillo, Fiat, Romiti. Tenete presente che tutta la raccolta integrata di Napoli è nelle mani delle stesse persone, della FIBE, FIBE, Romiti, Fiat, Imprecillo. Capite anche perché vi creano, ve le creano, per favore, queste emergenze. Notate tutto questo perché? Perché l'unica soluzione è discariche, seppellire e incenerire. Ma guardate che l'incenerimento, ve l'ho già detto, quello che produce. L'inceneritore, ma gli Stati Uniti per esempio non ne producono più. Ma perché ci ostiniamo ad andare avanti con inceneritori? Guardate che la Campania non avrà abbastanza rifiuti per far andare l'inceneritore di Acerra. Ma siamo pazzi? Capite allora quello che ci sta sotto questo giochetto? Ci sta sotto tutto il ciclo ed è quello che gli industriali vogliono. Continuare a consumare sempre di più, poi quello che non si seppellisce e il resto alle ragazze lo bruciamo. Producendo quello che stiamo producendo, i disastri ecologici. Guardate che questo è un... Vi ho detto che Napoli è solo la punta dell'iceberg di un problema che ci attanaglia tutti. Voi direte, ma voi, dico, accetto il voi, il noi, perché parlo di noi, io faccio parte dei comitati civici a Napoli che lottano contro su questo problema, e abbiamo lottato adesso da un anno. Quasi impossibile farsi ascoltare, state stare alla stampa, che cosa volete ormai, stampa e televisione, sapete che cosa servono, da chi sono gestiti, ma farci ascoltare anche dalle istituzioni, nessuno che ci ha voluto ricevere per mesi, nulla da fare per... Cos'è che proponiamo? Al di là dell'analisi che vi ho fatto, noi diciamo che l'unica maniera per uscire fuori da una situazione del genere è la raccolta differenziata. Casa per casa. Pensate quanto lavoro darebbe a Napoli. Migliaia di giovani che non hanno lavoro e vanno a finire nelle mani della camorra. Notate che dietro alla raccolta differenziata casa per casa devono starci tutte le industrie per trasformare tutto. Soprattutto l'umido immediatamente in compost. Pensate che c'è solo un unico sito di compostaggio che funziona per la trasformazione in compost in Campania. Uno. E capite dove siamo? Ecco, allora dove sta questo problema? Sta proprio qui l'inghippo, direi, maggiore, è proprio in questo lasciarci intrappolare in questi meccanismi. E l'unica via per noi davvero rimane questa, la raccolta differenziata casa per casa. Notate fra l'altro che ci sono oggi tutti i processi a freddo, che possono benissimo uccidere tutti i microbi, anche riducendo quindi tutto il problema del... Ci sono, basta usarli. Perché l'usare a caldo, con tutto quello che quello comporta. Quindi, quando parliamo di raccolta differenziata, parliamo di tutto questo. Notate che la raccolta differenziata può eliminare fino all'80% dei rifiuti. Vi cito San Francisco, non è una cittadina, è una cittadina americana, importante, la California. Raccolta differenziata casa per casa porta al 73% di eliminazione dei rifiuti. Dal 70 all'80 li possiamo eliminare. La grande domanda è: ma per il resto? Il resto, lo diceva Bertolaso, l'abbiamo ripetuto, l'ho detto in faccia. Dico, con tutti i pieni poteri che hai, ma perché non ti prendi giornali, televisioni private, tu quel che puoi mettere le mani, scuole, comuni, parrocchie, e fare un'educazione popolare. La prima cosa che dobbiamo incominciare a porci è il problema del nostro stile di sviluppo. È insostenibile. Guardate che non possiamo andare avanti a questa maniera, a buttare via tutto, a bruciare tutto con una voracità incredibile. È assurdo, ma è assurdo. Notate, dobbiamo incominciare a ridimensionare lo stile di vita. Se non c'è una riduzione di consumi, è impossibile andare avanti. Guardate che i tecnici ci dicono che se a questo mondo tutti vivessero come viviamo noi in Occidente, avremmo bisogno di 4 pianeti Terra come risorse e di altri 4 pianeti Terra come pattumiere ove buttare i rifiuti. Questo è il problema. Capite allora che Napoli è solo la punta dell'iceberg di un problema che ci attanaglia tutti. Poi non è solo la riduzione, dobbiamo incominciare a ripensare tutto. Un no, per esempio, a tutti gli imballaggi. Ma guardate, andate a comprarvi un regalino, ne è uscito con tanto, buttate via tutto. Un no all'uso e getta. Ma guardate la Xerox, una grossa multinazionale, che ha capito che deve riciclare, riprende tutte le macchine fotocopiatrici vecchie, ve le rifà, ci guadagna milioni. Cioè ci si guadagna, sapete cosa vuol dire guadagnarsi? Lo stesso vale, ma per tutto, no, quindi all'uso e getta, no a tutta la plastica. Guardate che la plastica è devastante. Il simbolo della campagna dei comitati a Napoli è una sacchetta a tracolla, quella delle nostre nonne, di juta, dove c'è scritto no all'usa e getta, e poi una parolina napoletana, a stipate a sacchetta. Tienti stretto questa sacchetta e ritorna a comprare con questa sacchetta. E questa, guardate quando uscite dalle vostre botteghe con tanto di borse di plastica, ma guardate che provate a bere tutto il problema dell'acqua minerale, tutte queste bottiglie, ma siamo pazzi. Io vengo adesso dalla Val di Non, hanno fatto un bellissimo paese mio, sono stati bravissimi al pranzo, che hanno rifiutato, sono stati bravi, ho fatto congratulazioni al sindaco, e c'erano tutti i piatti normali, con tutti i bicchieri normali che hanno rilavato, hanno lavato tutto dopo, mi sono trovato sulla tavola le bottigliette piccoline Peio, che appartiene fra l'altro a San Pellegrino, quindi alla Nestlé, e dico al sindaco, cioè ti prometto che in Val di Non, dove c'è l'acqua delle Dolomiti, ma siamo pazzi, ma capite la pazzia totale in cui ci stiamo cacciando? Ecco, allora capite che il problema rifiuti è un problema che ci attanaglia tutti. Non pensate di aver risolto i vostri problemi, almeno a Napoli siamo nella merda, lo riconosciamo e stiamo lottando. Voi purtroppo ancora non l'avete riconosciuto lo stesso problema, quindi guardate che è un problema che dovete anche voi affrontare con davvero guardandoci dentro, perché guardate, non c'è futuro.